Prima di tutto, qualche domanda, qualche chiarimento, qualche idea che può essere venuta fuori dalla lezione scorsa? Vi ricordate grosso modo di cosa abbiamo parlato la lezione scorsa, che è anche questo abbastanza interessante saperlo? Tiriamo fuori i vari, le valigie di appunti. Allora, comunque vi confermo che l'idea generale sarebbe di mettere online le lezioni. Credo di avervi dato l'indirizzo l'altra volta, però comunque ve lo confermo. Le trovate nella pagina Sociologica Podcast.
Buongiorno.
Invece di scrivere sono quelle formule contratte che uno vengono spontanee e poi dice oddio forse. Allora, www.sociologica.it, nella home page trovate un bannerino che c'è scritto Sociologica Podcast e lì metterò online le lezioni, per cui chi vuole anche
italiano?
No, sono in audio proprio. La registrazione della lezione, questa. Sì.
È possibile che qualcosa in spagnolo, in inglese?
No, sul mio sito non credo. Non mi pare di ricordare. Ci sono corsi di altre lezioni, cioè ci sono lezioni di altri corsi, ma tutto in italiano perché ancora. Sì, a meno che non mi abbiano messo a tradimento delle cose in spagnolo sul sito, devo andare a controllare, ma. Grazie mille. Perfetto, benissimo. Okay. Allora,
ci devi dire un po' che ce le passiamo.
Arrivo. Allora, come avevo accennato l'altra volta, ho portato qualche cosina. Credo che facciate anche delle esercitazioni pomeridiane, se non ricordo male. Per cui questo ha a che fare con quello che abbiamo detto l'altra volta, è un po' tanto per dimostrarvi che ci troviamo abbastanza aggiornati con quanto si dice. L'altro articolo che vi do dopo invece vorrei che lo vedeste per la prossima lezione, perché sarà una base di ragionamento abbastanza interessante e potrebbe essere utile averlo già a disposizione. Allora, una breve presentazione dell'autore, anzi dell'autrice. L'autrice si chiama Naomi Klein, è una giornalista piuttosto impegnata, è quella che ha scritto No Logo, per chi può averlo sentito nominare. Guardi un po' che so qua, mi pare di sì, non so mai. Prego. Tutti? Manca qualcuno con l'articolo? No. Ah, ecco, infatti avevo sentito la porta, però nel dubbio. Allora, questo ha a che vedere, come se vi ricordate, con quanto dicevo la volta scorsa a proposito del liberismo e di tutte le varie cose connesse che, come dire, potremmo forse aver pensato di aver lasciato dietro, visto che risalgono al 1700, invece di fatto trovate una menzione di Adam Smith, che è il famoso autore di cui abbiamo parlato l'altra volta, a proposito della Federal Reserve americana contemporanea. Per cui ecco, volevo solamente che rifletteste un momento su questo discorso, però sia sul fatto che non c'è una grossissima differenza tematica e culturale tra gli inizi della modernità e l'oggi. Ci sono delle grosse differenze che vedremo la prossima volta e cominciamo a vedere oggi, ma non sono a livello di cultura percepita, o perlomeno di discorso culturale più comune e corrente, nel senso che noi continuiamo a conformarci ancora in modo piuttosto imperterrito a quelli che sono stati gli assunti fondanti della modernità. Uno di questi assunti fondanti, come ricordiamo, come vi ho detto, è proprio esattamente questo, ovvero sia l'emancipazione dell'economia da qualunque altro genere di ragionamento, da qualunque altro genere di freno e legame. Quali possono essere questi freni e legami, come avevamo cominciato a dire, credo, la volta scorsa? Fondamentalmente sono legami che derivano dall'etica e sono legami che derivano dalla relazionalità umana. E volendo ci possiamo mettere anche dei legami contestuali ambientali, che oggi come oggi sono un tema abbastanza importante, insomma. Non è un caso che ci troviamo a fare i conti con un pianeta piuttosto disastrato, visto che appunto uno degli assunti forti dell'economia è esattamente questo, però sia il suo non avere colpe in qualche modo, non avere responsabilità per quello che accade al di fuori della sua sfera. Questo si ricollega al tema delle esternalità, non so se ne abbiamo già parlato, non credo. Sapete di che si tratta? Le esternalità sono un problema in generale, perché sono tra l'altro parte di gran parte delle discussioni oggi, da un punto di vista sindacale, da un punto di vista organizzativo, da tutta una serie di prospettive, e sono una delle teorie più furbe, direi, se posso usare un aggettivo un po' così, dell'economia corrente. Cosa significa esternalità dal loro punto di vista? Significa che tutto ciò che accade al di fuori della sfera economica non li riguarda. È un dato di fatto, e come tale non è di loro responsabilità né competenza. Due esternalità importanti che possono essere utili per ricollegarci a quanto dicevamo un attimo fa sono quelle delle materie prime e dei rifiuti, per dirne una. Ovvero sia, le materie prime sono un dato di fatto sul quale non c'è da discutere né da porsi problemi particolari, perché in caso di mancanza di materie prime verrà comunque la tecnologia a soccorrerci. E stiamo vedendo quanto questo sia vero col petrolio, credo, avrete notato un po' tutti che i pieni cominciano a diventare problematici. E oltretutto non si vede una sosta in tutta sta storia, perché io mi ricordo l'anno scorso che c'erano degli articoli allarmatissimi che prevedevano il passaggio di quota $50 al barile. Adesso, buongiorno, stiamo passando i $100 al barile, per cui immaginatevi dove e come potremo arrivare, insomma, visto che siamo molto versatili, tutto sommato, e flessibili, per cui... Però appunto il problema delle materie prime è stato dato per non esistente. Le materie prime sono infinite nella concezione base, tant'è vero che non troverete mai nessuno che vi farà storie sulle materie prime negli economisti classici. L'altro problema sono i rifiuti. I rifiuti non sono un problema del sistema economico. Per esempio, ci sono modi per risolvere, infatti, chiaramente, dove c'è un vuoto qualcuno arriva. Adesso stiamo arrivando a un modo... diciamo un nuovo sistema di ragionare che vede molte grandi industrie impegnate nel fronte del riciclaggio, ma questo non accade perché improvvisamente si sono accorti che stanno facendo danni. Questo accade perché improvvisamente il fronte del riciclaggio è diventato economico. Quindi diciamo che per fortuna in qualche misura degli strani funzionamenti economici ci vengono in soccorso, però di fatto il problema di base rimane lo stesso, ovvero sia la considerazione semplice del fatto che certi comportamenti sono disastrosi su un fronte ambientale e quindi intaccano in qualche modo la possibilità di sopravvivenza della specie, non era sufficiente. Il che ci dovrebbe far riflettere su quanto le motivazioni poi siano effettivamente razionali. Che noi parliamo regolarmente di razionalità economica, questa razionalità economica lascia piuttosto a desiderare, come cercheremo di vedere un po' meglio oggi. Allora... L'articolo che vi ho portato appunto è di un'autrice che si dedica a una critica abbastanza puntuale di tutta questa serie di discorsi, tutta questa serie di scuse, di ragionamenti, eccetera, eccetera. Vi dicevo, ha scritto No Logo ed è stato un testo che ha fatto epoca, perché ha cominciato a indagare in modo abbastanza sensato su delle dinamiche di immagine che saranno importanti da vedere anche qui. Adesso sta uscendo con un altro articolo che si chiama Shock Economy, un altro saggio, un altro libro, che ha a che fare con l'economia dei disastri ed è appunto in qualche misura uno dei riflessi di quanto vi dicevo prima, ovvero sia dopo aver disastrato clima e pianeta, improvvisamente la gestione del disastro si rivela un business, per cui di nuovo abbiamo nuovi mestieri, nuove possibilità, nuovi sviluppi per fare cassa in qualche misura e via discorrendo. Ad ogni modo, dopo la dopo questo, vi dicevo appunto, torniamo un momento a quanto avevamo detto la volta scorsa. Ovvero sia, il torno di tempo è di nuovo la fine del Settecento, l'inizio dell'Ottocento, siamo in questa condizione di scoperte costanti e scioccanti, come vi avevo detto, ovvero sia entrate nell'ottica di coloro che si trovano davanti il primo treno, che si trovano davanti la prima industria, che si trovano davanti il primo cinema, dopo però insomma comunque più o meno siamo da quelle parti. Se vi ricordate, dice la Vulgata che quando i fratelli Lumière fecero vedere il film col treno che arrivava verso il pubblico scappò perché non riusciva a distinguere, nel senso che sembrava che effettivamente improvvisamente fosse arrivato un treno che stava entrando. Per cui il tipo di rappresentazione e il tipo di fruizione della questione erano completamente diversi. Se noi non cerchiamo in qualche misura di tornare a quella, perlomeno cercare di concepire quanto diverse fossero queste cose, abbiamo delle serie difficoltà a vedere come e cosa è successo quando queste cose sono accadute. Uno dei punti più importanti da questo punto di vista ha a che fare con l'incontro con l'altro. L'incontro con l'altro è un qualcosa che di nuovo noi diamo piuttosto per scontato, e come di nuovo lo diamo piuttosto per scontato in modo affrettato, nel senso che gestire l'incontro con l'altro è qualcosa di estremamente complicato dal nostro punto di vista, per quanto si possa far finta di essere emancipati e per quanto si possa pensare di non avere più problemi di questo tipo. Incontrare qualcuno radicalmente diverso da noi implica una serie di difficoltà cognitive, esistenziali, direi, essenziali se vogliamo andare proprio nel filosofico, che vanno prese in conto e vanno sviscerate un minimo, perché altrimenti noi rischiamo di mettere in atto dei processi automatici di respinta dell'altro. Non è un caso che in questi anni, dopo che si pensava che avessimo finalmente, ci fossimo lasciati alle spalle almeno quel discorso, ci sono continui e forti rigurgiti di razzismo, di xenofobia, di tutta una serie di comportamenti che appunto teoricamente e di nuovo razionalmente avremmo pensato di esserci lasciati alle spalle. Non è così semplice, perché l'incontro con l'altro non è esclusivamente razionale. Direi che il sottotono di queste lezioni che vi sto tenendo è esattamente questo, ovvero sia che non c'è niente che sia soltanto razionale. Noi ci illudiamo che ci siano dei comportamenti che sono soltanto razionali, ma di fatto non è vero, i comportamenti sono sempre un combinato di dimensioni razionali, dimensioni emotive, dimensioni istintuali e conseguentemente vanno presi in conto nella loro complessità, perché altrimenti non portano da nessuna parte. Cioè, ci illudiamo di far qualcosa, poi di fatto questa cosa non porta da nessuna parte. Questo al di là del fatto che è un discorso filosofico ormai acclarato in qualche misura, ultimamente sta conoscendo una serie di ulteriori conferme anche sul piano delle neuroscienze. Il testo di cui vi ho parlato la volta scorsa e che probabilmente porterò la volta prossima come supporto, che è Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che tra l'altro vi consiglio caldamente di leggere perché è facile da leggere e molto interessante, riporta praticamente una lunghissima serie di studi che ci comunicano in ultima analisi che alcuno dei nostri comportamenti può prescindere da dimensioni non razionali, per una questione di architettura neurale, per una questione di connessioni cerebrali, per una questione di come siamo fatti fondamentalmente. Perché nell'ambito appunto dell'architettura cerebrale, come forse saprete, noi abbiamo tre stadi di sviluppo del cervello, e gli stadi antichi, che sarebbero appunto il tronco e il sistema limbico, non sono ormai superati e rimossi, ma funzionano benissimo ancora oggi. Anzi, hanno delle connessioni privilegiate con i sensi, per cui spesso e volentieri noi reagiamo in modo istintivo, come si dice, prima ancora che la ragione possa entrare in gioco. Per cui gran parte delle nostre impressioni, le famose prime impressioni sulle quali ci si basa negli incontri con gli altri, eccetera, non sono fondate su un'evidenza logica di alcun genere, non hanno basi razionali, sono del tutto istintuali e animali. Quindi anche da un punto di vista di riprove, diciamo, empiriche, di riprove scientifiche, se vogliamo usare questo aggettivo che secondo me è un po' abusato, ma comunque pazienza, la dimostrazione del fatto che l'incontro con l'altro e il nostro comportamento generale sono una composizione mutevole e aleatoria di fattori razionali ed emozionali è ormai in qualche modo parte del patrimonio delle scienze umane. Allora, perché il problema dell'incontro con l'altro? Abbiamo parlato di metropoli l'altra volta, suppongo, abbiamo parlato anche di densità sociale, se non ricordo male. Vi ricordo, tanto così per riprendere la questione, che mentre nella vita tradizionale, nelle società tradizionali, un individuo incontra 300, più o meno 300 individui in tutta la sua vita, nelle società correnti basta farsi una passeggiata in centro e se ne incontrano circa 200.000. Allora, chiaramente abbiamo visto l'altra volta che questo... non solo, voglio dire, basta, perché ci sono anche cinesi, una serie di cose, insomma, ecco. Diciamo che mette il dito sulla piaga la vostra collega, perché il problema è proprio lì. Ovvero sia, tenete presente che... le 300 persone delle società tradizionali non erano rumeni, albanesi, afroamericani, afrocubani, cinesi, eccetera, erano uguali a quello che incontravano. Ovvero sia, la cultura tradizionale umana, tutte le società umane, per millenni, e tenete sempre presente che la storia dell'essere umano parte da molto più lontano della storia e della preistoria, quindi si tratta di milioni di anni prima, di millenni dopo, insomma, parecchio, la nostra storia è stata storia del contatto col simile. Non c'è l'altro. L'altro era in qualche misura sempre visto solo da alcuni e solo in certe vesti. Ovvero sia, poteva essere il nemico, in linea di massima, non a caso. Poteva essere il commerciante. E lì vige uno statuto un po' diverso, perché il commerciante in qualche misura fa da ponte, per cui ha una sua, un suo tipo di approccio alle realtà e viene visto in un certo modo. Ma non è che tutti vedessero i commercianti, né tutti vedevano gli ambasciatori o i vari diplomatici che potevano esistere. Di fatto la persona normale non vedeva quasi mai qualcosa di diverso da sé. E questa è un'altra delle cose che dobbiamo cercare di ricostruire, perché per noi, bene o male, tra i media, il fatto che si esce, il fatto che ci troviamo in globalizzazioni assortite e via discorrendo, l'esperienza dell'altro è diventata quasi normale, sempre tra virgolette, perché poi di fatto appunto questa normalità lascia molto a desiderare. Però dal punto di vista dell'abitante dell'Ottocento, del villaggio in campagna, diciamo, della situazione meno evoluta da un punto di vista metropolitano, l'altro continua ad essere un problema. Ed è un problema talmente tanto anche a livello teorico che tra le varie discipline che vengono a nascere in quel torno di tempo, come abbiamo visto, ce n'è una che se ne occupa specificatamente, ed è appunto l'antropologia. Ovvero sia, l'antropologia è la disciplina che studia la diversità umana e cerca di rendersene conto, di darsene conto, perché non è così ovvio. Per quanto a noi possa sembrare ovvio, di fatto non è affatto così ovvio che si sia in tanti, tutti diversi, con dei valori diversi, con dei modi di comportarsi diversi, con dei tratti esteriori diversi. Teniamo presente che un'altra delle tante scoperte scientifiche dell'ultimo periodo ci dimostra che non c'è nessuna differenza a livello genetico tra le razze, tra virgolette. Cioè non ci sono, siamo uguali da quel punto di vista, già siamo praticamente uguali alle scimmie, ma figuriamoci poi tra esseri umani. Non c'è evidenza empirica della diversità di base, di nuovo essenziale, delle diverse razze. Ciò non toglie che per noi comunque queste razze sono un problema esperienziale, nel senso che nel momento in cui vediamo un altro radicalmente diverso da noi, abbiamo un serio problema di rapporto.
Cioè lei parla di caratteri somatici, non solo della
blanche. Sì, nel senso che da un punto di vista di corredo genetico, fra le razze umane non c'è nessuna differenza. Cioè non hanno trovato... Corredo genetico. Caratteri somatici no, naturalmente, però siccome spesso e volentieri sui caratteri somatici si sono fondate tutta una serie di cose sul fatto che chi è arretrato, chi non è arretrato, chi non è evoluto, chi non è umano, eccetera eccetera, tutto questo discorso toccherebbe spiegarlo a parecchia gente, come al solito, perché come vi dicevo, le evidenze razionali e empiriche lasciano il tempo che trovano, purtroppo. Non è che perché abbiamo dimostrato finalmente che non c'è nessuna differenza di corredo genetico fra noi e un colorato, un cinese, un vietnamita, ok, improvvisamente quello diventa uguale a noi anche da un punto di vista di percezione, perché è lì il problema. Cioè i materiali empirici sui quali noi costruiamo i nostri giudizi di valore sono sempre molto liberamente trattati e interpretati. Figuriamoci quanto potevano esserlo nel periodo in questione, nel quale invece arrivavamo da una colonizzazione che veniva dipingendo l'altro diverso da noi in linea di massima come subumano, come al limite quasi animale. Se ricordate lo schiavismo, tutta una serie di altre cose divertenti che abbiamo messo in piedi nell'arco del tempo. Tenete presente che lo schiavismo è andato avanti fino a metà del Novecento da un punto di vista pratico, quindi non è qualcosa che di nuovo risale a chissà quando, siamo fino all'altro ieri, e poi da un punto di vista diciamo implicito continua ad andare avanti pure oggi, per cui sono comportamenti abbastanza radicati nel nostro modo di comportarci e di prendere in conto l'altro. Ovviamente, come vi dicevo, questo problema dell'alterità va a sua volta inquadrato in un quadro, in un contesto più ampio culturale, e caso vuole che in quel torno di tempo non c'è soltanto questa esigenza, ma ci sono altre scoperte che sembrano saldarsi a questo discorso in modo assolutamente perfetto. Parlo di Darwin e della teoria evoluzionista, non a caso. Perché questo torna utile? E soprattutto, prima di tutto, cosa dice la teoria evoluzionista? La teoria evoluzionista di Darwin dice che le specie sono in concorrenza perpetua per le risorse ambientali e lo spazio, e che solamente le più efficienti e le più efficaci vanno avanti lungo la scala evolutiva, quindi sopravvivono e possono adattarsi meglio all'ambiente, ai comportamenti e ai cambiamenti per via di una serie di fortunati accidenti genetici, diremmo noi oggi in qualche modo. Vi faccio presente non a caso che questa teoria ha delle fortissime affinità anche a livello, no, di ascolto con quello che abbiamo appena finito di dire del liberismo. Non a caso il tema concorrente e fondante di tutte e due è la concorrenza, no? Come nel mondo economico sopravvive solamente l'imprenditore che è in grado di produrre meglio, di essere più efficiente, di dare prodotti meno cari o comunque più appetibili sul mercato, così in qualche modo anche in campo naturale la specie che vince è quella che riesce a imporsi sull'altra. Sono tutti modi di strutturare culturalmente la legge della giungla, se ci pensiamo un attimo, di fatto. Non è molto molto diverso da questo. Perché è molto comodo da un punto di vista antropologico anche il discorso darwiniano? Perché ci permette di riflettere sulla diversità delle razze dandole una gerarchia. Cioè noi non prendiamo più atto del fatto che esistono tante razze diverse, ma prendiamo atto del fatto che ci sono tante razze diverse di cui una è quella più evoluta, le altre invece seguono. Ovvero sia, noi distribuiamo le razze umane su un asse di valore che è centrato su cosa? Sulle capacità culturali, sulle capacità di performance, sulle capacità scientifiche. Manco a dirlo, qual è la specie e la cultura più evoluta? La nostra. Strano, un caso, però di fatto non abbiamo fatto un'idea per la quale erano meglio i cinesi, ma di fatto siamo meglio noi. Punti di vista. Punti di vista, signore, io le ricordo che la cultura cinese è partita dal 3500 avanti Cristo e quando hanno scoperto la polvere da sparo ci hanno fatto i fuochi artificiali. Noi quando abbiamo scoperto la polvere da sparo la prima cosa che abbiamo pensato è stata ammazzare qualcun altro. C'è una certa differenza, cioè, i giudizi di valore sono piuttosto complessi da questo punto di vista. Quindi insomma se ne può riflettere, certo, tendenzialmente dove siamo noi è il posto dove ci troviamo meglio, è una questione che definiamo etnocentrismo.
Sì, ma non si guarda gli indiani come computer.
Tanto per dirne una, infatti adesso il problema sarà vedere che faranno loro quando cominciano a fare quello che abbiamo fatto noi. Siamo tutti in attesa perché appunto il tema del ventunesimo secolo sarà quello.
Un miliardo e 300 milioni di persone, se fanno già quello che abbiamo fatto noi.
Ma infatti 10 anni fa già si diceva a lezione, dico adesso voglio vedere quando i cinesi si fanno il motorino. Perché finché andavano in bicicletta andava anche bene, e quando cominciano a farsi il motorino alla macchina tutti quanti sono, che sono tanti, 1,8 miliardi rotti, lì sarà da ridere, perché voglio dire, il problema è sempre lo stesso, adesso è difficile arrivare lì e dirgli guardate che inquinate, e quelli ti dicono ah sì, perché voi per 300 anni che avete fatto, e tu dici beh sì, anche questo è un punto di vista, insomma, comincia a diventare tutto abbastanza complicato se vogliamo. Allora, dunque, come dicevamo, questo discorso antropologico si lega strettamente al discorso evoluzionista e quindi l'idea generale è questa, ovvero sia nel parco specie umane ce n'è una, buongiorno, che va molto più forte delle altre e quindi in accordo al dettato di Darwin questa specie umana è quella che, come dire, traccia il sentiero. Cosa c'è di fondo, ovviamente? C'è l'idea che tutte le specie umane debbano comportarsi allo stesso modo. Ovvero sia che esista solamente un modo in cui una specie umana può porsi nei confronti del mondo, una visione del mondo stessa che è comune, universale, e che di conseguenza tutti quanti piano piano debbano percorrere lo stesso percorso. Questo, da un punto di vista filosofico e teorico, si chiama universalismo, ovvero sia l'idea per la quale una teoria si applichi a tutta l'umanità, all'uomo con la U maiuscola, senza, prescindendo dal fatto che quest'uomo sia appunto cinese, indiano, americano, americano nativo, americano importato, italiano, eccetera, eccetera. E questo è un altro carattere comune alla cultura del tempo, e continua ad essere un carattere comune anche alla nostra cultura, per cui è di nuovo un altro dei tratti che ritroviamo strada facendo, perché è il fondamento dell'illuminismo. L'universalismo. Ovvero sia, l'illuminismo cosa sostiene? Sostiene che uno è il comportamento retto e giusto, ed è il comportamento razionale. Di conseguenza tutti devono adeguarsi a questo discorso. Non è che perché uno è indiano, uno cinese, uno italiano si comportano in modi diversi. L'uomo è uno, e qui vedete che c'è anche la Rivoluzione Francese che ci sta dicendo esattamente la stessa cosa, non so se vi ricordate, liberté, égalité, fraternité, quindi gli uomini sono tutti uguali e di conseguenza devono comportarsi tutti allo stesso modo, che è il modo razionale. Fine della frase. Tutto il resto va tolto di mezzo, va rimosso, va abbattuto, va cancellato, perché tradizione, superstizione, strumentalizzazione, sfruttamento e via discorrendo. Questo diventerà poi strumento di lotta in Marx, perché di fatto lui dirà esattamente la stessa cosa, ovvero sia dirà che dopo tutta una serie di periodi in cui l'oppressione di classe veniva mascherata con altre facce, che potevano essere la nobiltà, il sangue, il divino, eccetera, 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 nella borghesia e nel tempo moderno questa oppressione si dà a vedere dritto per dritto, senza intermediari, senza finzioni. Okay. Quindi si vede finalmente che c'è chi sfrutta e chi è sfruttato. Fine dei giochi. Però, perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo questo perché vedete che sono argomenti e tematiche coerenti. A seconda dei campi, a seconda delle situazioni, a seconda delle discipline, il clima nel quale noi ci muoviamo è sempre lo stesso, un clima di universalismo, un clima di ottimismo, perché abbiamo visto che il mito del progresso si caratterizza per questo discorso, ovvero sia per il fatto di andare sempre improgredendo da un punto di vista di miglioramento di circostanze. Quindi universalismo, ottimismo, e sempre ci troviamo davanti al problema dell'altro, però. E ci continuiamo però a trovare di nuovo davanti al problema dell'altro, quello con la A maiuscola. Perché è chiaro che l'universalismo cosa vorrebbe? Vorrebbe che ci fossero, insomma, delle cose condivise, ci fossero dei comportamenti comuni, ci fosse il modo di fare esperienza di questa, no? Di questo fatto che siamo tutti uguali. Ora, qual è il problema? Che mentre da una parte ci dicono che siamo tutti uguali, dall'altra vediamo sempre di più che non siamo tutti uguali manco per niente. È lì il dramma della questione. Cioè c'è uno scontro radicale fra l'esperienza di vita normale e quello che te viene detto a livello teorico. E come siamo tutti uguali? Questo c'ha fatto così, si muove così, non saluta, mangia un'altra cosa, quando proviamo a interagire non ci capiamo neanche a cannonate. Dov'è st'uguaglianza? Questo è il grande problema, capite? E questo grande problema ovviamente comincia a aumentare sempre di più man mano che le connessioni col mondo, col resto del mondo migliorano, che l'urbanizzazione e l'industrializzazione progrediscono, quindi si creano dei momenti di scambio molto più intensi di prima, come abbiamo visto, no? Man mano che aumentano i contatti, chiaramente, no? Le città portuali sono sempre state un problema da questo punto di vista, ma cominciano a diventare veramente un luogo dove non ci si capisce più niente, perché arrivano navigli da tutto il mondo con tutte le razze sopra, questi interagiscono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la gestione dell'altro è un problema centrale. Abbiamo visto che l'antropologia in linea di massima ricorre inizialmente a questo tipo di discorso, ovvero sia dice sì, va bene, tutto questo è bello a vedersi, può sembrare assolutamente centrale, però di fatto sotto sotto non c'è niente di tutto ciò. L'unica cosa che dobbiamo tenere a mente è che noi siamo i migliori e gli altri più o meno arriveranno poi, se noi li educhiamo, qui ovviamente c'è un fattore fortemente pedagogico, se vogliamo, se non vogliamo chiamarlo distorsivo, come dicono le varie teorie che ci sono in campo al momento, basterà educarli e loro diventeranno come noi. Ovviamente, se ci fate caso, da questo comincia tutto un filone che continuiamo a portarci dietro ancora oggi, per esempio i famosi paesi in via di sviluppo, tutto il terzo mondo, le aree arretrate, no? Tutta questa cosa della quale, tutto questo gergo che noi usiamo in modo abbastanza tranquillo, automatico, si rifà a questo quadro teorico, evidentemente, ovvero sia arretrato rispetto a cosa? Arretrato rispetto agli sviluppi migliori dell'umanità che noi siamo in grado di dimostrare siamo noi. In via di sviluppo verso dove? Verso il nostro modello di sviluppo. Quindi noi abbiamo, come vedete, una sensibilità già nel rapporto con l'altro, come abbiamo visto anche l'altra volta, adesso vi ripeto e vi ricordo, che tradisce tutta una serie di assunti impliciti, tutta una serie di dichiarazioni, di intenti che non hanno nulla a che fare con la pari dignità della quale poi si parla oggi, no? Non hanno niente a che vedere col mutuo rispetto, col fatto che siamo tutti uguali, col fatto che dovremmo essere tutti degni di attenzione e di considerazione, perché nel gergo e nella costruzione mentale che abbiamo fatto per trattare con questo altro, noi ci troviamo ancora a proclamare costantemente dei pregiudizi di valore, ovvero sì, gli altri sono arretrati, gli altri saranno, li potremo trattare come noi quando saranno diventati come noi, e quindi questo è problematico. Quando le culture entrano in contatto, come abbiamo visto la volta scorsa, non parliamo di termini neutri, parliamo di contaminazione, e la contaminazione, come ben sapete, non è un processo positivo, non viene visto come un processo positivo da nessuna parte. Parliamo di meticciato, non parliamo di imbastardimento perché ci siamo trattenuti, ma l'idea generale sarebbe quella, per cui è evidente che noi vediamo questi contatti come degradanti, perlomeno a un qualche livello della nostra comunicazione. L'idea di degrado, l'idea di contaminazione, l'idea di abbassamento continua a essere esistente. Questa idea di abbassamento da dove deriva? Deriva dal fatto che noi prima eravamo molto più in alto e continuiamo a considerarci molto più in alto. Ora, come vi dicevo, il fatto che noi ci si consideri molto più in alto non è una nostra caratteristica peculiare, ma è una caratteristica peculiare di tutti i gruppi umani. Quello che abbiamo definito etnocentrismo è esattamente questo, ovvero sia vuol dire percepire il resto del mondo in funzione di se stessi e della cultura di cui si fa parte, la quale in linea di massima viene giudicata migliore di tutte le culture esistenti. Etnocentrismo è il considerare il resto del mondo in funzione di se stessi, gesto che poi ovviamente stabilisce una scala di valore per cui noi siamo meglio del resto del mondo. Tant'è vero che tutti i nomi delle diverse popolazioni nella lingua della popolazione stessa di norma significano o gli eletti o gli uomini, il che significa cosa d'altro canto? Che tutti gli altri non sono né eletti né uomini. Vi ricordo che il rapporto col barbaro in Grecia era esattamente posto su questi termini, ovvero sia noi siamo umani, quelli sono barbari, ovvero sia qualcosa di diverso dall'uomo. L'uomo era l'uomo civile greco, fine, non ce n'erano altri. Per cui vedete che sono delle strategie di rapporto con l'altro che ci portiamo da sempre, sono normali, sono parte in qualche misura del nostro essere uomini, perché dagli inizi in cui abbiamo avuto a che fare con altri, dai primi scontri, comunque abbiamo teso a dipingere questi altri come qualitativamente diversi da noi. Ah, ma anche gli altri l'hanno fatto, infatti non è che vi sto dicendo che noi siamo cattivi da questo punto di vista, in questo caso vi sto dicendo che il rapporto fra culture funziona così sempre.
Posti in questo piano, dall'altra parte potevano fare anche l'altra.
Ma infatti lo fanno. Cioè, se lei va in Cina la trattano malissimo, non è che la trattano con rispetto, se lei va in Giappone la guardano come se fosse un cane che senza pelo fondamentalmente. Ah, vabbè. Dovunque, voglio dire. Allora, signori, un momento, io mi rendo conto che questi sono normalmente argomenti complicati da trattare perché appunto vanno a incidere su delle sfere valoriali. Vi pregherei di mantenerci un attimo dal punto di vista oggettivo dello studioso, senza poi incorrere troppo nelle nostre simpatie e antipatie che sono comunque lì e non possiamo farci niente. Però tentate di vedere la questione da un punto di vista di dinamica culturale. Ovvero sia, questa dinamica culturale non funziona soltanto da noi verso gli altri, funziona anche dagli altri verso di noi. Non c'è, questo non c'è nulla da dire, insomma, per cui non è che nel problema della multicultura c'è da dare una colpa a qualcuno da questo punto di vista, è una dinamica normale. Diciamo che a un certo punto, da un punto di vista pedagogico educativo, ci si potrebbe augurare che chi riesce a capire come funziona sta cosa si comporti un po' diversamente, ma vabbè, quello forse è un po' troppo chiederlo. Allora, il problema, per cercare di capirlo un po' meglio, è cercare di capire perché noi tendiamo a trattare gli altri in questo modo. Cioè, è una cosa che facciamo artatamente, oppure ci sono dei fondamenti anche culturali, dei fondamenti psicologici, dei fondamenti spirituali?
Cioè, del caso, quali sono le motivazioni per cui un gruppo magari pensa dell'altro gruppo in
male, sì, vede l'altro come una minaccia, quello il nostro, esatto, il nostro problema, lì arriviamo, come vedete, giustamente a delle applicazioni di questo tipo di discorso effettivamente molto efficaci, se vogliamo rimanere nel concetto del tempo, no? Tant'è vero che un grande sociologo vivente, che suppongo avrete sentito nominare perché lo citano tutti sempre, anche a sproposito, che è Bauman, scrisse, prima di cominciare tutta questa produzione sulla modernità liquida, un libro molto bello che si chiamava Modernità e Olocausto, perché lui è ebreo e viveva questo problema in modo abbastanza centrale. E cosa diceva Bauman in Modernità e Olocausto? Diceva giusto appunto che finché noi non capivamo che questa dialettica era una dialettica interna alla nostra cultura, non avremmo mai potuto farci nulla. Finché continuavamo a trattarla come la pazzia di Hitler oppure l'aberrazione improvvisa dei tedeschi e non vedevamo che invece era un'applicazione a un pregiudizio esistente di strategie razionali, perché di fatto è quello, voglio dire, no? Cioè il problema è stato, ci sediamo intorno a un tavolo e cominciamo a studiare come facciamo a ammazzare milioni di persone senza avere dei problemi logistici.
Ma qual era il motivo veramente?
Il motivo veramente in linea di massima non lo so, perché Hitler era matto, ma diciamo che quello che le sto dicendo io al momento probabilmente ci si avvicina, nel senso che per una serie di motivi storici nella cultura occidentale l'ebreo è l'altro. Cioè in mancanza di un altro, diciamo, più evidente, ce l'abbiamo con loro, sempre. Ed è una storia che va avanti oramai per motivi chiaramente culturali molto complessi, eccetera eccetera, ma è una storia che va avanti da ormai da sempre. Cioè dal momento in cui abbiamo buttato giù il Tempio di Salomone e i romani hanno causato la diaspora, prego. Ma diciamo che questa è una tesi che non ha nessun riscontro nella storiografia, nel senso che è un altro di quei modi di leggere le questioni che prendono un fattore che sembra razionale e cercano di farlo diventare il fattore dominante. È chiaro che anche questo va preso in conto, però è anche chiaro che Hitler aveva un suo sistema mentale, un suo mondo immaginale e simbolico che con quel discorso non c'entrava assolutamente nulla. Nel senso che, come vi ho detto anche la volta scorsa, Hitler effettivamente ha fatto delle spedizioni alla ricerca della grotta nel polo artico e alla ricerca del Graal, non se l'ha inventato, è vero, è storia, e quindi il suo sistema simbolico non era razionale. So che può sembrare strano, ma non è che avesse soltanto a mente dei problemi politici e dei problemi economici, perché i problemi politici e economici non sono sufficienti per pensare a un genocidio. Semplicemente quello è il problema. Cioè il genocidio è un atto simbolico molto forte che deve essere spinto da altre leve. Le leve economiche e politiche di solito non bastano. Le leve razionali non sono così potenti da portarti a fare delle cose di questo genere. Cioè, deve essere sotto qualcos'altro. Questo ci dice, perlomeno le scienze umane fino ad oggi ci dicono questo. Teoricamente. La razza ebraica. Ah no, perché ha detto ariana, ha detto lei ha detto ariana, non capivo. No, la razza ebraica è sempre, sì, infatti è un disastro da quel punto di vista. Se andiamo a constatare le performance che sono riusciti a mettere in atto nel tempo, veramente ci sarebbe da dire noi siete meglio voi. Invece, prego. Certo, questo è una delle strategie correnti, diceva la vostra collega, se questo discorso non è un discorso di in group e out group e quindi di trasferire sull'altro il proprio carattere negativo. Chiaramente questa è una delle connessioni, tant'è vero che la famosa sindrome del nemico, che è quella che Bush sta usando da 8 anni a questa parte, tanto per dirne una, e si costruisce effettivamente soltanto su questo. Il problema è che non è una, cioè questa dinamica da sola non è sufficiente, perché poi alimenta effettivamente una ricerca costante di altri nemici, perché quando ne finisce uno, dopodiché il rischio altrimenti è che tutto si smembri. Ci sono dei motivi anche più profondi. Diciamo che questo è uno strumentalizzare una tendenza che ha delle basi ancora più profonde, però chiaramente ne è parte, nel senso che, come vi dico, non vi propongo delle letture monodimensionali. È chiaro che nella costruzione dei gruppi il fatto di essere dentro ed essere fuori è fondamentale, chiaramente. però va visto appunto su una serie di livelli di complessità che portano in qualche misura alla costruzione stessa della cultura, perché il nostro grande problema è lì. Adesso passiamo a vedere. Allora, cominciamo a introdurre la questione e poi vi do 5 minuti di break. Noi dobbiamo porci adesso il problema di come fanno a sopravvivere le culture, perché di fatto buona parte della problematica che stiamo vedendo stamani si fonda su questo. Allora, per un lasso di tempo molto lungo, di nuovo, noi abbiamo pensato che le culture in qualche modo si trasmettessero automaticamente, ovvero sia che ci fosse un qualche principio metafisico in noi che ci rendeva ciò che eravamo. Dal punto di vista, diciamo, della religione cattolica, pensiamo per esempio all'anima. E quindi che cosa succedeva? Succedeva che da una coppia di italiani nasce un italiano, da una coppia di francesi nasce un francese, senza che qualcuno debba fare qualcosa in proposito. Nel senso, la caratteristica di italiano, francese, tedesco, cinese, quello che vi pare, è una caratteristica che è inerente al nascituro. Quindi non c'è un obbligo educativo da parte di nessuno. Non so se mi spiego. Io non devo fare in modo che lui diventi italiano, perché lui è italiano. Quindi per un lunghissimo lasso di tempo, fino alla fine del Settecento, tanto per dirne una, noi ci siamo beatamente non posti il problema di come la gente diventasse quello che era, né di come le culture andassero avanti o tornassero indietro. Perché? Perché davamo per scontata tutta una serie di cose che ritenevamo innate. A un certo punto, verso la metà del Settecento, le ricerche scientifiche, tutta un'altra serie di esperimenti, di constatazioni, il fatto che cominciassero a vedersi tutte queste culture strane delle quali non ci si riusciva a dare molto conto, porta la cultura europea a criticare l'idea dell'innatismo. Dell'innatismo, ovvero sia del fatto che esistano idee innate. Innatismo. Sì. Idee innate, esatto. Ovvero sia a dire, non è vero che quando noi nasciamo già siamo italiani o già siamo francesi. Noi nasciamo e siamo tabula rasa. Comunque. Per cui vuol dire questo cosa? Che noi abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nascituri, perché dobbiamo trasmettere loro tutta una serie di informazioni che servono a farli diventare italiani, ad essere buoni cittadini, ad essere portatori della nostra cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che a fine Settecento comincia anche il problema dell'educazione, prima non c'era. Prima si insegnavano cose specifiche. Cioè, tu eri italiano di per te, poi ti potevo insegnare a essere avvocato, ti potevo insegnare a essere scriba, ti insegnavo a essere qualcos'altro. Ma i fondamenti della cultura erano dati per scontati. E il bello della cosa è che funzionava. Era quello il grosso problema, diciamo, empirico, nel senso che nessuno se ne occupava, la cosa andava avanti di per sé, per cui nessuno si poneva il problema. Non esisteva il problema dell'educazione da questo punto di vista. Il problema dell'educazione comincia quando? Quando appunto queste evidenze empiriche ci dimostrano che non c'è questo bagaglio di conoscenze innate. Non c'è da nessuna parte, non si trova, non ce n'è prova. Vi viene in mente un qualche tipo di opera che tratti di questo argomento? Sì, più o meno da quelle parti, prima o per me. Beh, quelle cominciano ad essere, diciamo, abbastanza... No, c'è un romanzo per ragazzi che noi oggi trattiamo come romanzo per ragazzi, che invece è un romanzo filosofico, profondamente filosofico, che è Tarzan. Vedete come la cultura cambia le cose. Tarzan, quando è uscito, non era scritto per i bambini. Tarzan era un'investigazione filosofica e si poneva il problema: se io lascio un bambino in mezzo alla giungla, quello che viene fuori, inglese perché è nato da bambini inglesi, da genitori inglesi, oppure viene fuori una scimmia perché cresce con le scimmie? Questo era il grosso problema, capite? Vorrei che ve ne rendeste conto, perché altrimenti la storia delle idee è problematica da seguire. Perché se noi diamo tutto per scontato, diciamo, vabbè, questi si pongono dei problemi stupidi. No, perché in quel momento non era stupido per niente questo problema. È chiaro che poi con l'andare avanti della cultura noi appunto abbiamo retrocesso Tarzan a fumetto, racconto per bambini e via discorrendo. Ma inizialmente era un romanzo filosofico, così come era un romanzo filosofico Robinson Crusoe. Cioè tutta quella parte di narrativa di questo periodo è tutta concentrata su questo problema, ovvero sia un uomo da solo può resistere? È in grado di continuare a ragionare? Un uomo da solo che non abbia contatti con altri ha una lingua? Che lingua ha? Questo è Wittgenstein. Ovvero sia la filosofia del Novecento si pone a lungo il problema del linguaggio privato, che sono problemi costitutivi quando uno comincia a ragionare a un, diciamo, un livello d'astrazione un po' più alto. Ci sono una serie di conseguenze dai comportamenti pratici che vanno investigate, capite? Allora in questo caso il problema concreto col quale ci stavamo confrontando era se non ci sono le idee innate. Quindi un bambino lasciato probabilmente insieme ai lupi, se vogliamo riprendere Roma, o insieme alle scimmie, diventerà più probabilmente una scimmia che non inglese, perché non c'è nessuno a trasmettergli la cultura inglese. Questo ovviamente crea il problema del trasmettere la cultura, quindi di tutta la sfera dell'educazione. Improvvisamente ci sentiamo un po' più deboli, perché finché sta cultura andava avanti per conto suo come un grande fiume, tu te ne potevi anche fregare, no? E ci sguazzavi dentro beatamente. Nel momento in cui la cultura diventa una tua responsabilità, la cosa è diversa. Ma non è solo questo il punto. Il punto è anche un altro, ovvero sia si pongono il problema i famosi pensatori del periodo. Ma se questa cosa dell'innatismo non esiste, come diavolo siamo andati avanti fino adesso? Perché, no? Il problema si pone. Ovvero sia, se nessuno si è occupato di trasmettere tutta questa serie di cose, ma questa serie di cose si è trasmessa uguale, come diavolo è accaduto, visto che le idee innate non esistono? So se è chiaro il discorso. Quindi il momento in cui noi arriviamo all'innatismo, alla critica dell'innatismo, è uno spartiacque non solo per quello che segue, ovvero sia per il fatto che noi dobbiamo organizzare un'educazione, porci il problema di come questa educazione si fa, che cosa trasmettere, che cosa no, tutta una serie di nuove concezioni che finora non erano state mai prese in considerazione, ma pone un problema anche sul passato, ovvero sia come ha fatto il passato, che non si poneva tutti i problemi che ci stiamo ponendo noi adesso, a funzionare? Cioè com'è possibile che dal 2000 a.C. a oggi ci troviamo più o meno nella stessa cultura, con tutta una serie di cambiamenti e adattamenti, ma comunque possiamo riconoscere dei tratti significativi come il diritto, come i costumi, come la lingua, come una serie di infinita di caratteristiche che in qualche modo connotano una cultura specifica? Cioè come si è trasmesso tutto questo? Domande su questo argomento? Non c'era l'educazione. Quello è il problema. Il problema era quello, non c'era. Diciamo. Allora. Adesso cerchiamo di spiegarci anche come diavolo è successo, oggettivamente. Però ci sono una serie di cose che purtroppo sono meno ovvie di questo. È chiaro che questo in qualche modo aiuta, no? Perché fa parte del processo di socializzazione, come vedremo l'ora successiva, ovvero sia del grande processo attraverso il quale noi in qualche modo riusciamo a portare avanti, sebbene faticosamente, una cultura. Qual è il problema, e vi anticipo, poi dopodiché vi do il break, che noi ovviamente, essendo questa cosa una cosa che concepiamo a fine Settecento in un momento di universalismo, di razionalismo, di illuminismo, di positivismo, di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, interpretiamo questa cosa in linea razionale, ovvero sia crediamo che la trasmissione della cultura sia una trasmissione di contenuti evidenti, e questo invece non è vero, quello è il punto della questione. I contenuti che noi trasmettiamo, le cose che trasmettiamo attraverso la socializzazione, non sono soltanto la cultura che vi dico io in classe, quella di cui parlate con gente, eccetera, 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 ma molti altri, molto più profondi e molto meno evidenti, che noi spesso e volentieri non interpretiamo come cultura. Quello è il problema. Ve lo dico alla prossima metà della lezione. Dunque, siamo arrivati al problema del processo di socializzazione, che è un problema abbastanza interessante. Per chiarire più o meno di cosa stiamo parlando, bisogna prima di tutto sgombrare il campo da una serie di luoghi comuni fondati nella comunicazione mediatica contemporanea. Allora, socializzare non vuol dire, dal nostro punto di vista, conoscere qualcuno, uscirci, andare a bere qualcosa, andarci a letto, eccetera, eccetera, eccetera. che è l'accezione della team e di tutte le altre varie cose che ci spingono a avere contatti con tutto il resto del mondo, bensì è un processo. Sentito qualcosa? Oddio, servirebbe anche studiare di nuovo anche quello, a essere sinceri, come vedremo a momenti, però comunque per il momento quello, quell'aspetto comunicativo lo lasciamo da parte e ci concentriamo sull'aspetto invece inclusivo del processo di socializzazione, a dire il fatto che in sociologia e nelle scienze umane il processo di socializzazione è il processo per il quale si diventa membri di un gruppo. Esatto. Ovvero sia, come abbiamo appena finito di vedere, attraverso il quale vengono trasmesse tutta quella serie di, diciamo, informazioni, di cognizioni, di percezioni, di emozioni che hanno a che fare col vivere in un gruppo particolare. Come abbiamo visto, appunto, questo è ciò che esce fuori dalla constatazione della mancanza di idee innate, ovvero sia, se non ce le mette qualcuno, bisognerà che ce le mettiamo noi. Il processo di socializzazione è un processo che per un certo lasso di tempo è stato interpretato come abbastanza ristretto, ovvero sia si presumeva che avesse due fasi, la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria, che hanno un qualche tipo di connessione con i rapporti che abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, rapporti primari e rapporti secondari, e quindi erano affidate in larga misura a la famiglia e la scuola, la prima, che durava grosso modo fino a 6 anni, e al lavoro, la seconda, che durava 6 mesi, 1 anno, grosso modo. Come vedete, l'idea di socializzazione iniziale, quella che ci siamo portati fino agli anni 70 di questo secolo, tra l'altro, quindi non è che stiamo parlando di cose remote, era estremamente semplice, ovvero si immaginava che fossero sufficienti 7 anni, diciamo, di vita più o meno, per capire tutto quello che c'era da capire su una cultura e per poterci stare a proprio agio all'interno. Questo chiaramente non vuol dire che i nostri teoreti del tempo fossero tutti completamente rimbambiti, vuol dire semplicemente che a quel tempo effettivamente era concepibile questo discorso, ovvero sia che la cultura fino agli anni 70, diciamo, grosso modo, se vogliamo prendere il 68 come momento di svolta, può starci, veniva percepita come abbastanza solida, abbastanza statica, abbastanza la stessa nel passare del tempo. Uno dei grandi fattori che hanno causato il cambiamento culturale del quale invece ci stiamo occupando, quello che viene definito oggi come passaggio alla postmodernità, alla tardomodernità, tutta una serie di etichette che avrete probabilmente sentito utilizzare nel dibattito corrente, è un passaggio che deriva dal fatto che invece da allora in poi, ovvero sia dalla fine degli anni 60 in poi, noi abbiamo elevato il mutamento a valore culturale. Questo che vuol dire? Vuol dire che per noi le cose, per andar bene, devono cambiare costantemente, non possono rimanere le stesse. Una cosa che rimane identica a se stessa per un certo lasso di tempo è comunque morta, abbandonata, superata, passata, out, e tutti i vari aggettivi che usiamo in proposito. E questo, se ci pensate, in qualche modo è una conseguenza, è un'evoluzione, è una estremizzazione, se vogliamo, del mito del progresso. Perché il mito del progresso di fatto in sé porta il mutamento. Perché se le cose devono diventare sempre migliori, ovviamente cambiano, non sono le stesse di prima, anzi quelle prima sono ovviamente peggiori di quelle dopo. Quindi il mutamento, chiaramente, col tempo, viene percepito fino a se stesso, non è più un problema di cambiare per il meglio, è un problema di cambiare. Una cosa che rimane statica è una cosa morta. Ok? Questo ci porta a cambiare anche la teoria della socializzazione, ovvero sia oggi noi parliamo di formazione e socializzazione continua, che è uno dei motivi per cui siete qua dentro, se vogliamo essere un attimo attenti anche al dettaglio empirico. Ovvero sia, voi siete qua dentro perché si ritiene che dobbiate continuare a formarvi e a socializzarvi, a imparare nuove cose, nuove strategie, nuove teorie, anche perché ovviamente anche le teorie subiscono questo fato, no? Oggi come oggi, quando parli di un libro, se non parli di un libro degli ultimi 3 anni, sembra che sia scaduto. Il che in qualche misura è paradossale, perché noi abbiamo testi del 1200 che potrebbero ancora fruttuosamente essere letti oggi. testi che vengono letti oggi che sono stati scritti all'inizio dei tempi, pensate alla Bibbia, no? Che dovremmo dire? Che è scaduta? È un po' complicato, però di fatto per quello che ha a che fare con l'attualità corrente, secondo noi i testi vanno letti subito, teoricamente, poi è ovvio che venendone scritti centinaia di migliaia si creano c'è qualche difficoltà. Però la nostra idea è esattamente questa, del costante adeguarci a quello che accade. Allora, dalla teoria della socializzazione divisa in due fasi, tranquilla, securizzante, rilassante, che avevamo prima, arriviamo appunto alla formazione continua, alla socializzazione continua, a un processo che, come dicevano i giapponesi, ci segue dalla culla alla tomba, durante il quale non ci abbiamo mai un attimo di tregua, perché vediamo che la realtà ci cambia costantemente sotto le mani. No? Lo vediamo anche da un punto di vista semplicemente spaziale, da un punto di vista di paesaggio, di panorama. Voi fate quattro passi per una via, ci tornate la settimana dopo, trovate negozi diversi, trovate dei buchi che non c'erano, un giardino, un marciapiede, macchine che non c'erano, sensi che cambiano, ovvero sia tutto il panorama urbano, che prima era un panorama tutto sommato statico. Io mi ricordo che per quanto tutti i tempi della mia infanzia andavo in giro per i viali sotto casa mia, erano quelli. C'erano i negozi, i tempi gli stessi, eccetera, eccetera. Era quasi inconcepibile che qualcosa cambiasse. Oggi passi dopo un mese nello stesso posto e ritrovi gli stessi negozi, dici: accidenti, però ancora sono rimasti aperti, sono ancora loro, è quasi un miracolo. Quindi evidentemente noi siamo immersi nel cambiamento. E questo essere immersi nel cambiamento ci porta a dover adottare ovviamente delle nuove strategie, dei nuovi modelli di comportamento, delle nuove prassi, no? Questo master è esattamente un'articolazione di queste prassi. Quindi vedete che siete anche voi immersi necessariamente in questo tipo di dinamiche. Non è che vi lasciano freddi, non è che potete far finta che non esistano, perché voi vi state comportando in base a delle logiche che sono definite da queste dinamiche. Ok? Allora, il processo di socializzazione, come dicevamo, è diventato molto più complesso e va quindi percepito e studiato con un po' più d'attenzione. Resta comunque vero che la fase iniziale è una fase cruciale del processo stesso, ovvero sia i primi 3 anni di vita sono unanimemente, ovvero sia dalle scienze umane che dalle scienze dure, che dalle scienze empiriche, dalle neuroscienze, un po' tutti, concordano sul fatto che i primi 3 anni di vita noi abbiamo delle capacità di apprendimento e di interiorizzazione assolutamente irripetibili. Quindi ciò che viene appreso durante quegli anni viene appreso meglio, viene appreso in modo più duraturo, viene appreso con una partecipazione, un pathos completamente diversi da tutto ciò che possiamo comunque poi studiare in seguito. Quindi evidentemente sia nell'uno che nell'altro quadro teorico della socializzazione la famiglia gioca un ruolo chiave, evidentemente. Non a caso il rapporto primario tipico è il rapporto fra madre e figlio. Non a caso sapete perfettamente che in campo psicologico il rapporto con i genitori e in particolare con la madre è fondante per molti aspetti della personalità successiva, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede però a questo punto? Che se questi anni sono così importanti, noi dobbiamo in qualche misura effettivamente svalutare, relativizzare l'importanza della trasmissione razionale per quello che importa, quello che riguarda l'educazione umana. Perché in quei 3 anni di razionale non c'è quasi nulla. Addirittura oggi arriviamo a, come dire, rendere parte importante della socializzazione addirittura il tempo in cui si è dentro il corpo materno. Gli stimoli a cui si viene sottoposti in quel momento, la capacità musicale, insomma, ne avrete sentito suppongo parlare, via discorrendo, per cui figuratevi quanto ci può entrare la ragione. La ragione non c'è. Tra l'altro l'essere umano nel suo evolversi soggettivo ripercorre le tappe filogenetiche, quindi la nostra evoluzione anche cerebrale segue dei ritmi e non è compiuta fino ai 18 anni, diciamo in qualche misura, se vogliamo usare ovviamente delle etichette abbastanza rigide. Questo che vuol dire? Vuol dire che nelle fasi precedenti non si può pretendere che ci si comporti in modi razionali, cosa che poi tra l'altro vedremo non è manco particolarmente corrente negli adulti, ma figuriamoci in un bambino, in un adolescente, in un giovane e via discorrendo. Quindi imporre, come stiamo facendo noi oggi, dei comportamenti adulti ai giovani è assolutamente errato, è sviante, è fuorviante, perché non ci sono i modi anche fisiologici al di là di quelli correnti e culturali per comprendere certi tipi di informazione e certi tipi di impostazione. Ok? Ci sono dei modi di comunicazione completamente radicalmente diversi. per esempio, vale molto di più una trasmissione simbolica e immaginale che non una trasmissione razionale. Cosa che, se ci fate caso, vale anche nel nostro mondo, perché noi oggi stiamo tornando alle immagini in modo deteriore, ovvero sia vediamo molta televisione, vediamo dei giornali dove ci sono fotografie dappertutto e poche pagine scritte a stento, vediamo i videoclip, vediamo i video di telefonini, vediamo tutta una serie di cose che sono immagini, non sono più comunicazione razionale. Il marketing non ha niente di razionale, tranne pochissimi casi. Quindi, come vedete, la cosa merita un'attenzione un po' più acuta di quanto non sembra. Ad ogni modo, dicevamo che quindi, se questi tre anni sono così centrali, questi tre anni vuol dire che chiamano in causa dei processi di trasmissione del sapere diversi dal processo razionale. Processi sui quali non abbiamo ancora le idee molto chiare. Sappiamo che ci sono, sappiamo ovviamente che fungono in larga parte anche su cosa? Sulla trasmissione dell'esempio. Sappiamo che sono giocati sulla vicinanza spaziale, perché stiamo scoprendo, dopo che i filosofi l'avevano detto, ma comunque una volta ogni tanto qualche piccolo primato, anche le neuroscienze se ne accorgono, stiamo scoprendo che noi abbiamo dei meccanismi mimetici fisiologici. E l'importanza di questi meccanismi mimetici ancora non è stata assolutamente indagata a fondo. Però sappiamo che star vicino a qualcuno ci trasmette delle sensazioni, ci trasmette dei modi di essere fisici. Le emozioni sono contagiose. Se io sto accanto a qualcuno teso, anche i miei parametri fisiologici dimostrano ansietà. Quindi io in qualche misura ho uno scambio con l'altro che è molto diverso in presenza che non attraverso una comunicazione a distanza, e poi su un telefono, una videoconferenza, quello che volete. E questo, per esempio, è uno dei motivi per cui una lezione frontale in classe è diversa da una lezione in videoconferenza o in e-learning. Perché comunque la classe è anche un'alchimia fisiologica, al di là dell'attenzione, al di là di tutta un'altra serie di contatti che possono aversi a livello oculare, a livello di rapporto personale e via discorrendo. Ma anche il semplice coesistere e condividere un fine è qualcosa che genera un certo tipo di armonia, un certo tipo di sintonia, un certo tipo di capacità d'apprendimento. Questo ovviamente nel bambino, come vi dicevo, è magnificato. Quindi noi parliamo, per la trasmissione soprattutto di certe cose importanti che sono i valori, non di insegnamento, bensì di introiezione. Cioè i valori dal bambino vengono introiettati, vengono scritti all'interno, diventano ingrammatici. Sono come un tatuaggio sull'anima, se vogliamo usare un'immagine un po' più poetica di questi orribili termini tecnici. Però di fatto quello è, ovvero sia, passano nella sua non consapevolezza, passano nella sua formazione in modo inconsapevole, diventano parte di lui, riflessi quasi spontanei. E insieme a questo passano tutta un'altra serie di informazioni che noi non consideriamo culturali, ma che sono culturali. Pensiamo per esempio alla gestualità, pensiamo per esempio al gioco delle espressioni del viso. Nessuno vi ha mai insegnato, immagino, a sorridere, quando sorridere, al ritmo del discorso, ai tempi dell'interazione. Tutta questa serie di cose che sembrano ovvie e naturali non sono né ovvie né naturali, sono culturali. Quindi capite che la cultura va molto al di là di quello che noi pensiamo sia cultura. Quindi la cultura non è soltanto libri, non è soltanto film, non è soltanto aerei, né razzi, né sottomarini. La cultura è molto più profondamente dentro di noi di quanto non pensiamo. Pensate soltanto a un parametro che spesso e volentieri viene del tutto negletto, che è quello dello spazio intorno a noi. C'è una disciplina che si chiama prossemica, che studia le articolazioni dello spazio di pertinenza dell'individuo. Che vuol dire lo spazio di pertinenza? Lo spazio nel quale noi riteniamo giusto, dal quale noi riteniamo giusto escludere tutti tranne qualcuno, no? Escludere tutti tranne qualcuno, ovvero sia una sfera spaziale intorno a noi che è di nostra esclusiva pertinenza e nella quale gli altri non possono entrare se non invitati o aggressivi. Questo è il concetto di spazio degli animali, ma vale anche per noi. Se voi andate studiando le diverse articolazioni di questo spazio nelle culture, anche all'interno della stessa apparente cultura omogenea, voi vi accorgete che questo articolarsi è completamente diverso. Noi andiamo dal napoletano che ha una settantina di centimetri di spazio di pertinenza al milanese che ha 1,5 metri. Quindi vedete che già questo fattore, nel rapporto diretto personale, può generare complicazioni. perché come saprete ci sono certe popolazioni che tendono al contatto fisico, lo trovano normale, e altre popolazioni che rifuggono dal contatto fisico. E questo, mi scusi? Dovreste stare a metà strada, suppongo, grosso modo, un metro e venti, suppongo, come dalle nostre parti. Tenete presente che in Norvegia sono 2,5 metri. Il che chiaramente ci dà la sensazione di un aggancio anche con delle realtà fisiche, con delle realtà di densità sociale particolare e via discorrendo, perché è chiaro che in Norvegia di spazio ce n'è tanto, sono pochi e va quasi da sé che ritengano di loro pertinenza uno spazio più ampio. Ma tenete presente che noi non solo in linea di massima non abbiamo presente l'idea che esiste questo spazio, e ce ne accorgiamo solo quando viene violato, nel senso, se io cominciassi a parlare alla signora così, lei fra una manciata di secondi comincerebbe a avere dei problemi, cioè detto che cosa sta facendo, no? Oh. Però il problema è che noi non solo siamo al corrente di questa esistenza, ma la sfumiamo e articoliamo in modo adatto automaticamente. Non so se vi ricordate un film di Nanni Moretti che si chiamava Bianca. Allora, in Bianca c'è una scena che secondo me era geniale, che lui, che è una specie di marziano, perché vi ricorderete come al solito tutti i problemi del mondo, arriva su una spiaggia la prima volta della sua vita e vede tutte coppie sdraiate gli uni sugli altri intenti a pomiciare. Arguisce che è un comportamento corrente, vede una ragazza da sola e le si sdraia sopra. Non fa una piega, no? Ecco, questo è il problema. Nel senso che noi sappiamo perfettamente quando ci possiamo sdraiare su una ragazza o su un ragazzo e quando no. Pensate soltanto all'autobus o al metro, alla metropolitana. Nessuno di noi quando sale in autobus pretende di avere 70 centimetri di spazio intorno, no? O a un concerto, no? Una folla urbana. Tutti questi momenti sono momenti in cui noi moduliamo la nostra sensibilità spaziale senza pensarci, perché sono dei funzionamenti automatici in noi. La gestione dello spazio intorno non è cosciente. Raramente noi ci mettiamo a ragionare su se è il caso o meno di sederci da qualche parte e via discorrendo. Quando ce ne accorgiamo regolarmente quando qualcuno misinterpreta la questione, quando qualcuno la fraintende, quando qualcuno non la sa gestire. No? Pensate al cinema, ci sono 4-5 spettatori, tutte sedie, arriva uno e te si siede accanto. E tu la prima cosa che fai, guardi, ma proprio qui dovevi mettermi. Suppongo sia successo a tutti, no? Perché? Perché è ovvio che tu ritieni che essendoci tutte le sedie libere del mondo, perché te devi mettere accanto a me? Non c'è senso. Ma non sai perché non c'è senso, perché razionalmente quello era un posto libero, per cui, no? Grosso modo, non c'è una spiegazione del perché questo comportamento è peculiare. Però per te è peculiare, perché tu lo sai che quello non sta agendo bene. Allora, vedete che il convivere è molto più complicato di quanto non sembri. Tant'è vero che un autore americano di nome Erving Goffman, che vi raccomando caldamente perché ha scritto cose molto molto interessanti, ha studiato questi rituali di interazione nel dettaglio, no? Arrivando a metterne in piedi una lettura estremamente complessa, ovvero sia venendo a dirci che noi costantemente collaboriamo a far sì che la vita rimanga quella che è. Costantemente facciamo in modo che il senso comune, cui accennava la vostra collega prima, resti senso comune. E vediamo che questa cosa non funziona e che il senso comune non ci sta aiutando da cosa? Da una serie di piccoli segni che però sono indicativi. Per esempio, dice Goffman, se una cosa è ovvia non c'è bisogno di sottolinearlo. Nel momento in cui tu devi dire di qualcosa che è ovvia, c'è qualcosa che non va. Perché l'ovvio funziona in automatico. Non so se mi spiego. Quindi tutti quell'insieme di assunti di base sui quali noi siamo convinti che gli altri siano d'accordo, perché di questo di fatto parliamo, no? L'ovvio è questo. Funziona finché nessuno lo percepisce. Nell'istante stesso in cui tu devi dire di qualcosa che è ovvia, vuol dire che c'è qualcuno che ne sta dando una lettura che non è normale. E quindi c'è qualcosa che non va. Dice Goffman, tu quando ti muovi male, quando muovi il tuo corpo in modo errato rispetto a quello che l'altro si aspetta, devi in qualche modo informarlo che è stata una svista, che è stato un accidente temporaneo, non che tu non sei in grado di gestirti. E come fai a fare questo? Attraverso delle esclamazioni ad hoc, tipo ops, non so se vi è mai successo. Ecco, quando qualcuno inciampa e dice ops, di fatto non è che lo dice, cioè, non so se vi siete mai posti il problema del perché diciamo ops, lo dice perché sta informando l'altro che è una mancanza istantanea, momentanea, non è che lui non sa camminare, né che non si sa gestire, né che non sa muovere le mani, è soltanto che in quel momento è inciampato, ha avuto qualche problema. Però lo segnala, perché l'altro deve essere rassicurato del fatto che non ha davanti uno che si muove in modi imprevedibili. E questo perché? Perché l'altro che si muove in modo imprevedibile è di nuovo l'altro, non deve essere necessariamente, l'altro con la maiuscola intendo, non deve essere necessariamente giallo, verde o nero, basta che io mi trovi davanti a uno che si muove, non so se vi è successo, in modo non normale, in quello che secondo noi non è un modo corrente, io sono a disagio, perché non so cosa aspettarmi. Questo è il punto. Allora vedete che la somiglianza degli altri, il fatto che gli altri si comportino come noi, ha dei livelli profondi di importanza, ovvero sia per esempio incide su questo discorso delle aspettative. Per quanto io gli altri non li conosca, per quanto non sappia chi sono, come abbiamo visto l'altra volta, però io di loro so molto, o perlomeno immagino di sapere molto, so che condividiamo di fatto una gestualità, un modo di agire, un portamento, un'interpretazione di segni, tutta una serie di fattori ai quali io non penso mai, ma che prendo regolarmente in conto. Questo per dimostrarvi quanto di fatto la nostra attenzione sia parziale rispetto a ciò che noi capiamo dell'ambiente. Pensate solo che nel momento in cui io guardo qualcuno, io di quel qualcuno so una montagna di informazioni. L'idea stessa del perfetto sconosciuto è falsa. Io il perfetto sconosciuto lo posso incontrare forse in internet, eppure lì ho qualche dubbio. Ma se io vedo qualcuno, quello non è un perfetto sconosciuto, perché mi dice di sé una miriade di informazioni che io normalmente non ho presenti, ma con le quali faccio i conti e che utilizzo per interagire con lui. La sua razza, il suo sesso, la sua età, il suo portamento, il modo in cui parla, il modo in cui veste, tutta una serie di cose che io non prendo quasi mai coscientemente in conto, ma che prendo e come in conto nel momento in cui mi comporto. Per cui vedete che quello che abbiamo detto l'altra volta dell'apparenza assume tutto un altro spessore. No, non è soltanto un problema di voglio farti sapere che i soldi ho comprato la maglietta col logo, è qualcosa di molto più sottile, di molto più profondo e che a me interessa molto di più. Perché vi faccio presente che è chiaro che la trasmissione di queste cose è molto più semplice nella realtà dei 300 individui di cui abbiamo parlato prima che non oggi. No? Perché quei 300 individui si vedevano, erano tutti uguali, sapevano a un livello profondo, vi ripeto, non è che uno raramente si mettevano a tematizzare questo aspetto, ma andavano in automatico con la sensazione che gli altri avrebbero fatto come loro, che le loro opinioni erano condivise, che i loro comportamenti avrebbero avuto un riscontro, che se loro facevano A, con gli altri avrebbero fatto B. Il mondo era prevedibile. Questo è il punto. Uno degli aspetti centrali con i quali noi facciamo costantemente i conti è la prevedibilità del reale. E la prevedibilità del reale è molto più funzionante nei contesti ristretti primari che non oggi. Oggi il reale è anzi del tutto imprevedibile. Perché il reale è fatto di portatori di culture assortite di quali noi non sappiamo assolutamente nulla. Capite? Quindi il campo esperienziale, il campo della condivisione automatica e muta funziona poco. Se io vedo, come diceva l'altra collega, il rumeno, il cinese, il vietnamita, non lo so che fanno. Non ne ho idea, non ho le basi per sapere se un mio gesto può essere interpretato in modo positivo o negativo, ma vi ripeto, questo poi non è neanche un problema così esotico, cioè a me non serve il vietnamita, mi basta l'inglese. Pensate per esempio al lampeggiare dei fari. Quando voi lampeggiate, che cosa volete dire? Diciamo quello dietro, cioè un'altra interpretazione di questo. Tendenzialmente quando noi lampeggiamo vogliamo dire all'altro fermati, tocca a me. In Inghilterra funziona al contrario, si lampeggia quando si permette all'altro di fare cose, per cui di norma i frontali si sprecano. Chiaramente tu arrivi lampeggiando per dire fermati, quello capisce prego accomoda e si intruppa. Per cui come vedete non è che devo arrivare chissà dove per trovare delle discrepanze e delle complicazioni di comportamento. Pensate semplicemente a un gesto che probabilmente riterrete essere naturale, assentire, no? Voi provate a dire no e fare il gesto con la testa di sì, è complicato. Ecco, i bulgari lo fanno, ovvero sia quando un bulgaro dice no fa così con la testa. Queste sono le cose che creano grossi problemi, capite? Perché i comportamenti esteriori, quelli palesi, quelli affettati, in qualche misura non hanno un effetto domino. Il momento problematico dell'incontro con l'altro è quando io mi accorgo che l'altro fa le stesse cose che dico io in un modo diverso e soprattutto delle cose che secondo me erano naturali. E questo è il grande discrimine della questione, il tono di naturalità, nel senso che per noi ci sono dei comportamenti che sono naturali. E che vuol dire naturale? Vuol dire che sono propri di tutti gli uomini. L'idea di naturalità è un'idea universalista, no? io ritengo che se faccio mi viene spontaneo dire sì e fare così con la testa, e quindi tutti gli uomini devono fare così. Quando ne trovo uno che non lo fa, è un problema. È un problema perché, che vuol dire? Perché mi sta relativizzando tutto il mio universo di significati. Perché se quello è un aspetto che è così fragile, anch'esso, allora figuriamoci gli altri. C'è il famoso effetto domino cinese, ovvero sia, se una cosa non funziona come penso io, non è ovvia, tutte le altre? Mi sto prendendo in giro? Funziona l'ovvio? Oppure mi sto mentendo e chissà dove sono? Pensate che un collega di Goffman, che si chiamava Garfinkel, faceva degli esperimenti di etnometodologia, li chiamava esperimenti di etnometodologia, che spesso culminavano nel fatto che gli osservati picchiavano lo sperimentatore. Che è una cosa abbastanza interessante da tenere a mente, perché appunto si trattava di esperimenti all'apparenza inoffensivi, nel senso che per esempio i ragazzi di Garfinkel entravano in un supermarket americano contromano, ovvero sì, andavano col carrello contromano. Questa cosa per alcuni era fonte di disagio, per altri era fonte di aggressione. Perché? Perché stava dimostrando che non era un sapere condiviso, non era naturale, si poteva fare al contrario, e questa possibilità che le cose si facessero al contrario è problematica, perché ha delle ripercussioni profonde, ovvero sia perché nega tutta una serie di assunti che noi diamo per non problematici. La nostra gestualità, il nostro essere nel mondo, il nostro posto nel mondo, le aspettative verso gli altri, sono tutte collegate, non c'è un'aspettativa più interessante o meno interessante dell'altra. Non ce n'è una più valida dell'altra, sono tutte aspettative. E se una di queste aspettative viene tradita, la ripercussione è su tutte le altre. Non è un caso, se ci pensate, che noi per le aspettative usiamo un vocabolario piuttosto forte. Come si dice quando qualcuno non è all'altezza di un'aspettativa? Cosa ha fatto? Sì, questa è la conseguenza, ma il gesto per cui lui non è all'altezza noi lo chiamiamo tradimento. Tradimento è un termine forte, ragazzi, non è un termine qualunque. No, quando tu dici hai tradito le mie aspettative, stai dicendo molto più del fatto che non sei arrivato all'orario in cui dovevi, perché quello lascerebbe probabilmente il tempo che trova. Il problema è che tu hai tradito la mia fiducia. È lì il punto. Perché le aspettative e tutto il livello di connessione della vita sociale corrente è un problema di fiducia. Io mi fido che le cose stiano in un certo modo. Quando qualcuno mi dimostra che le cose non stanno in quel modo, non è semplicemente un problema della situazione puntuale, non è il problema del carrello, perché il carrello ovviamente lascia il tempo che trova. Il problema è l'implicazione generale del fatto che questa mia fiducia potrebbe non portarmi quello che penso. Tant'è vero che, se ci pensate, il termine aspettativa, da questo punto di vista, è estremamente indicativo. Aspettativa che vuol dire? Che io presumo, ritengo corretto che qualcosa avvenga, ma di fatto so già che potrebbe non avvenire, perché sennò non direi aspettativa, direi certezza. No? Quindi dentro l'aspettativa c'è un nocciolo di incertezza, nascosto, rimosso, travestito, che faccio finta di non prendere in considerazione, ma che è lì. La parola è molto più esplicita di quanto io non la renda. Perché nel momento in cui io dico che mi aspetto, cosa sto dicendo? Che può capitare qualcosa per la quale sta cosa non vada in porto. Quindi tutte le mie capacità progettuali, tutta la mia prevedibilità del reale di cui abbiamo parlato fino adesso, salta per aria. E io non ho più i riferimenti che pensavo di avere. Non so se questo discorso è chiaro. Allora, dov'è il problema della naturalità che vedevamo poco fa? Che quella è una delle basi maggiori di certezza che noi abbiamo a disposizione. Ossia, immaginare che un comportamento è naturale è qualcosa che lo pone al di là di critiche, al di là di modifiche, al di là di qualunque tipo di intervento. Nel momento in cui io scopro che questo comportamento non è naturale, ovvero sia che esistono uomini che si comportano diversamente, il mio è uno shock culturale profondo, è uno shock di autorappresentazione. Capite? Cioè tutte le fondamenta sulle quali io sto costruendo il mio modo di vedere il mondo, tutta la mia rappresentazione del mondo, si fonda in ultima istanza su questi assunti non criticabili. È lì il fondamento per il quale io posso guardare il mondo e dargli un senso. È tutto in questi comportamenti all'apparenza, no, stupidi, in questi gesti, in queste cose che ritengo che tutti condividano, in queste aspettative che non dovrebbero venire tradite, in tutta questa dinamica profonda, emotiva, emozionale, della quale io normalmente non prendo atto perché la lascio funzionare da sola. Nel momento in cui questa dinamica si inceppa, io ho delle grossissime difficoltà, perché non è soltanto il fatto puntuale che è problematico, ma è tutto il resto. Questa conoscenza così puntuale e così non cosciente di cui abbiamo parlato fino adesso, noi la chiamiamo cultura implicita. Perché implicita? Non soltanto perché chi la apprende lo fa in modo incosciente, abbiamo visto il bambino, no? Tutta questa serie di comportamenti, tutta questa serie di gesti, questa serie di informazioni, di ritmi, di toni. Cioè, pensate a quant'è complessa la comunicazione interpersonale quando la arricchiamo della comunicazione non verbale. Quindi l'utilizzo del sorriso, delle sopracciglia, dell'espressione degli occhi, del tono della voce, del volume della voce. Tutta questa serie di cose che per noi sono automatiche, non sono automatiche per niente. Devono essere trasmesse. E di norma vengono trasmesse non dicendo allora quando quello ti dice una cosa tu fai ah, e quando invece ti dice una cosa tu fai no, eccetera, eccetera. Non succede così, no? Tu lo sai e basta. Perché? Perché sei stato vicino a qualcuno che hai visto comportarsi così. Diciamo addirittura oggi che spesso e volentieri buona parte delle emozioni si imparano, no? Perché lo stato fisiologico nel quale tu ti trovi testimoniando l'emozione di un altro, tu riesci a decrittarlo vedendo quello che fa lui all'inizio, perché non è che lo sai. Quindi figuratevi quanto di quello che noi sappiamo e siamo ci viene trasmesso. Questa cultura però è implicita non soltanto perché noi quando la apprendiamo non lo sappiamo, il problema è che neanche quelli che ce la trasmettono lo sanno. Quindi è implicita sia dalla parte attiva che dalla parte passiva. È così che funzionava la famosa trasmissione prima, quando nessuno si poneva il problema. Capite? Né il genitore sapeva di stare insegnando, né il ragazzino sapeva di stare imparando, la cosa andava in automatico e andava bene in linea di massima. Perché? Perché ci trovavamo in contesti omogenei come quelli di cui parlavamo prima. Quindi c'era un costante riscontro. No? Quello che avevo imparato a casa lo vedevo funzionare all'esterno, sapevo che in una situazione di un certo tipo gli altri avrebbero fatto grosso modo, chiaramente poi non è che tutti fossero uguali identici, però comunque c'era una coerenza di fondo, soprattutto su grandi questioni come possono essere questioni politiche, questioni religiose, eccetera, 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 che era in qualche modo consolatoria, che era protettiva, che creava un ambiente nel quale l'uomo nasceva senza alcun dubbio. Su cosa? Sul fatto che il suo modo di essere fosse il modo di essere. Che l'uomo naturalmente si comportasse come lui. Non so se è chiaro questo punto, perché il tono di naturalità è il, diciamo, uno dei punti centrali della comprensione oggi. Cioè, finché noi interpretiamo qualcosa come naturale, stiamo implicitamente dicendo che tutti devono farlo.
Vuol dire che è condiviso?
Ma di più. Per naturale vuol dire che, come dire, non c'è scelta. Non è che io posso decidere di non condividerlo. Non c'è scelta. Che vuol dire però poi? Che chi non lo fa, uomo, chi non lo fa non è umano. Cioè, se essere umani è essere come me, chi non è come me automaticamente non è umano. Quindi vedete dov'è il perché noi nell'altro non riusciamo spesso e volentieri, soprattutto in fasi culturali, facciamo finta che anche noi siamo un po' emancipati, in fasi culturali precedenti abbiamo dei grossissimi problemi di rapporto con l'altro, perché l'altro si comporta in modi che noi non riusciamo a interpretare come umani, no, diversi, non umani, sono due cose completamente, radicalmente opposte. Non so se mi spiego. Anche adesso, infatti, per quello dicevo, provo a usare il condizionale, ma insomma è un po' difficile. Però di fatto il motivo, uno dei forti punti sui quali la questione del rapporto interculturale si inceppa clamorosamente, spesso e volentieri, è che noi questo discorso non lo esplicitiamo. Ma noi continuiamo a ragionare, a parlare come se ci fosse effettivamente un capitale naturale che sta lì e col quale ci si mette in rapporto in certi modi. E non è vero. Perché, vi ripeto, le culture umane ci danno tutto e il contrario di tutto. Non c'è alcun tratto, e gli antropologi l'hanno scoperto con loro grande disdoro, non c'è alcun tratto comune a tutte le culture. Non c'è un solo punto che possiamo dire essere comune a tutti. Perché spesso e volentieri ci si parla dell'incesto, del tabù dell'incesto, ma pensate alle dinastie regnanti egizie. L'incesto era praticato proprio coscientemente. E tutte le minoranze che vogliono preservare la purezza del sangue tendono all'incesto, ovviamente. forza, perché non c'è verso di fare diversamente, altrimenti ognuna è una contaminazione. Quindi torniamo, come vedete, a una serie di discorsi che sono molto più simbolici e molto più profondi di quanto non pensiamo, perché il problema della purezza, prima di essere purezza culturale, è il problema di purezza del sangue. Capite? Il problema della purezza del sangue è un discorso che Lo Surdo, per esempio, che è un grande filosofo contemporaneo, ha scritto la Controstoria del liberalismo, cosa che potrebbe essere interessante leggere. Faceva giustamente presente che fino a recentissimi anni fa in America bastava avere un bisnonno di colore per non essere considerati cittadini a pieno titolo. Quindi avere o un ottavo o un sedicesimo addirittura, o ancora prima, bastava avere un qualunque antenato che non fosse bianco e di razza anglosassona per non avere i diritti civili, fino al 50. Erutti. Quindi la purezza del sangue non è qualcosa che abbiamo dimenticato. È inutile che facciamo finta, perché non è vero. L'abbiamo trasferita, l'abbiamo sublimata, l'abbiamo cambiato voce, espressione, però quando parliamo di contaminazione restiamo lì un'altra volta. Perché è lo stesso modello che applicavamo a prima, quando non ci si doveva sposare fra razze, non ci si doveva sposare fra gruppi, non ci si doveva sposare fra clan, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo il Ratto delle Sabine e tutta un'altra serie di figure che ci stiamo portando dietro da millenni, che sono quelle. Capite? Quindi il rinnovamento è comunque un'infrazione. È utile, è necessario, ma non è sufficiente, non è bene. Non è buono, perché quell'infrazione vuol dire portare all'interno del nostro gruppo cose che sono aliene. Qualcosa da ridire? Scusatemi.
Mi viene in mente questa cosa, che comunque l'idea,
esatto,
di avere magari un ragazzetto negro
alternativo,
un'altra cultura, pensando se serve continuamente, che magari se i figli se li portano via, se li fanno partire, poi li portano nella, certo, cultura loro, cioè ogni idea di questa cosa mi sta aperta.
Diciamo tra l'altro che poi il sistema mediatico contemporaneo si sta, come dire, dilettando, come credo di avervi detto l'altra volta, nel costruire costantemente queste immagini terrorizzanti dell'altro, no? Mi viene in mente un esempio, ragazzi, manca poco, poi vi rilascio. Ultimamente, direi. Allora, ci sono un paio di esempi molto carini, non so se abbiamo parlato di quello del canadese, dell'altra volta ho fatto l'esempio del canadese, non credo. Allora, al TG2 avete visto che ci sono i titoli che passano sotto, no? Allora, tempo fa passa questo titolo: diplomatico canadese scippato del portafoglio da un extracomunitario.
Perché il canadese non è
extracomunitario? Appunto. Però tocca pensarci. Perché lì per lì non è ovvio. Cioè, la comunicazione come la leggi, cosa implica? Che c'è un extracomunitario e un canadese. Il canadese è buono perché è canadese. L'extracomunitario può venire da dovunque, non me ne frega niente, ma non è della parte mia, mentre il canadese sì, anche se il canadese è extracomunitario esattamente come il magrebino o quello che diavolo era, capite? Eh? Al limite, oppure che se ci dicevano di quale nazione era extracomunitario sarebbe stato meglio, però vedete che in una semplice striscia c'è tutto, cioè tutta la dinamica del rapporto con l'altro la troviamo in cinque parole, perché vuol dire che noi stiamo costruendo il criterio di extracomunitario come un'esclusione, come uno stigma. E ci mettiamo dentro quelli che vogliamo noi, non quelli che ci stanno oggettivamente, perché l'americano è extracomunitario. Eppure non ho mai sentito parlare di un grosso gruppo rock extracomunitario che viene a fare concerti in Italia. Però sono extracomunitari pure loro. Com'è sta cosa? Perché io extracomunitario oggi lo sto usando in chiave razzista. C'è poco da fare. Altro esempio più vicino: Perugia, l'assassinio della poveretta. Passo per il corso dopo aver sentito la radio nella quale mi dicevano che c'era un tunisino che era stato in qualche modo raggiunto dalle indagini, ma che comunque era ritenuto al di là di ogni possibile sospetto. Vado sul corso e vedo lo strillo, non so se era il Corriere dell'Umbria, uno comunque dei giornali locali: il tunisino è l'assassino. Perché il tunisino sarebbe l'assassino? Mi hanno appena detto di no, è successo qualcosa. Il giorno dopo l'americano ha confessato: allora sono un americano, un pugliese e un congolese. Il tunisino non c'entrava assolutamente niente, era fuori completamente. Allora perché, mi chiedo, il giornale mi deve urlare che il tunisino è l'assassino? perché sa perfettamente che così incontra il favore popolare, no? Perché dice, ecco, vedi, ancora sono venuti da fuori e uccidono, poi non si sa chi, perché quella comunque era quasi extracomunitaria pure lei, per cui la situazione è abbastanza complessa. Però di fatto cos'è che viene accentuata? La minaccia dell'altro. Siamo sempre lì. Quante volte, tutte le volte che ci sono le rapine in villa, c'è sempre qualcuno che dice parlava uno straniero, poi si scopre che erano milanesi, no? E quindi c'è qualcosa che non torna. Magari signora, pare che non ci abbiamo abbastanza bastardi, ma lei si ricorda la mafia? L'è rimasta in testa sta cosa, perché secondo me noi tendiamo ad avere una memoria storica un po' corta, voglio dire, la gran parte dei sistemi attualmente delinquenziali in atto si ispirano ai nostri, l'abbiamo fatti noi, no qualcun altro, perché non è che noi mandavamo i laureati negli Stati Uniti, né ci mandavamo i fiori di virtù, ci mandavamo quelli che ci andavano e casualmente non erano particolarmente teneri dal loro punto di vista, no? Però, come dire, oh, ma sai, si rende conto se gli Stati Uniti avessero ragionato così come stavamo combinati noi? Sì. Si rende conto se gli Stati Uniti o tutto il resto del mondo avesse ragionato così come saremmo combinati? Noi siamo dappertutto. Le comunità italiane sono ovunque, in Terra del Fuofo, al Circolo Artico, alle Lofoten. Ah no, secondo lei la mafia è meglio di quello che vengono a fare i rumeni oggi qui? Punti di vista. È un po' complicato da decidere.
Ma
dategli tempo. Sì, a parte che chiaramente la situazione sociale è diversa, ma dategli tempo. Non è un caso che la mafia del Brenta non c'è più, ci stanno poi gli albanesi, poi ci sono i croati, poi ci sono... È chiaro. Ma è normale, cioè non è che purtroppo, voglio dire, tendenzialmente le nazioni cedano i loro individui migliori. Succede quando sono veramente delle situazioni catastrofiche, infatti abbiamo laureati indiani, abbiamo laureati africani e via discorrendo, ma lì è perché la situazione a casa è ancora peggio di quanto non immaginiamo. Perché una cosa che tendenzialmente voi non prendete in considerazione è, ma secondo voi è tanto facile fare baracche e burattini e andare a casa di qualcuno che non ti vuole? Perché questa noi la diamo sempre per scontata, come se venisse a fare gite. Ma non fanno una gita, questi rischiano la pelle. Non so se avete visto i servizi, il traversare il Sahara, i gommoni, la gente che viene sbuttata sulle coste, eccetera, eccetera, per arrivare qui e pian sacco di carci nei denti, perché non sono tutti cattivi. No? Allora, se questo accade, ci deve essere qualcosa di terribilmente forte che ti spinge a farlo. Perché tu tendenzialmente il tuo territorio e il tuo gruppo non lo lasci, che è quello che stiamo dicendo adesso. Cioè tu stai dentro un luogo dove sei nato, dove appartieni e che tendenzialmente non lasceresti, perché tu lì stai bene, altrove no. Altrove stai meno bene o stai male, quello poi va articolato in qualche modo. Però di fatto la questione è quella, ovvero sia oggi ci sono una serie di dinamiche che spingono molto più di prima addirittura a andar fuori, a cercare fortuna altrove. Ma sono le stesse dinamiche per le quali noi abbiamo trasferito milioni e milioni di italiani all'estero. Noi siamo poco titolati a parlare da sto punto di vista, capite? Le cose cambiano naturalmente, per carità, chi dice di no, però ciò non leva che dovremmo sapere perfettamente com'era la logica della questione, perché l'abbiamo sfruttata estensivamente incoraggiando, no? Tutta questa, non t'arresto ma pia la nave e vattene, va bene, ok, uff. E io improvvisamente non ho più uno che mi rompe le palle, non devo tenere uno in carcere, non ho più problemi, non ho più bocche da sfamare, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che non convenisse, chiaramente. Però il problema, vi ripeto, è questo, ovvero sia che oggi ci troviamo a fare i conti con questa situazione in una situazione molto peggiore rispetto a prima. Perché mentre prima c'era il mito del progresso, oggi non c'è più. Per cui come la bottiglia mezza piena e mezza vuota, che non si riesce bene a capire come la devo interpretare, perché quella è la bottiglia ed è soltanto un problema di come io la leggo, allora è forza lavoro o è delinquente? È badante o è assassino? È prostituta o è moglie? Che ne so? Non c'è scritto sull'extracomunitario di suo che quello è necessariamente negativo, anzi sappiamo perfettamente che per una serie di motivi e di ragionamenti vengono dipinti come risorse necessarie, soprattutto in un clima di bassa natalità come quello in cui andiamo incontro.
Stessi rumeni, no? Adesso si parlava dei rumeni,
ci porteremo a lungo.
Rumeni, io insomma ho contatto perché lavoro sul territorio con le badanti, loro l'hanno perseguitati e li perseguitano i Rom in Romania.
Per forza.
Quindi loro sono arrabbiati con i Rom.
Ma tutti quelli che si trovano a far parte di un gruppo che è pregiudicato, purtroppo se lo sono arrabbiati quelli bravi, perché dicono, ma perché te devi piacere quello stronzo, dai con me, che c'entro. No? Però il problema è questo, il pregiudizio in qualche modo funziona esattamente allo stesso modo. Ovvero sì, è uno strumento automatico di giudizio. lo chiamiamo così apposta, per cui io faccio, come diceva la vecchia saggezza popolare, di ogni erba un fascio, per cui tre di quelli hanno sbagliato, sono tutti cattivi. Allora quello poveraccio che sta qui, lavora, segue tutto quello che deve fare, parla la lingua, conosce i valori, eccetera eccetera, comunque si becca anche lui tutti i cascami naturalmente della questione. Ora è chiaro che teoricamente è comune in tutte le società. Certo, decisamente. Oh, ma io lo so perfettamente, il problema qual è? Che noi nella nostra autorappresentazione tendenzialmente pensiamo di essere meglio di questi. Cioè noi siamo quelli che dicono, vabbè, noi ormai siamo evoluti, abbiamo superato questo stadio in cui noi mangiamo gli spaghetti, i tedeschi sono tutti così, i francesi hanno la busta sotto al naso e via discorrendo con tutti gli stereotipi che ci portiamo dietro. Tant'è vero che siamo in Europa. Il problema è che questo purtroppo non è vero, nel senso che di fatto questi meccanismi funzionano e come? E funzionano sempre di più man mano che l'affidabilità della società diminuisce. E quello è il punto, cioè man mano che noi non sappiamo più come interpretare quello che accade perché non abbiamo gli strumenti, perché non abbiamo più il tempo, perché c'è troppa roba, perché ci sono troppi stimoli, troppi punti di vista, eccetera, eccetera. Pasticcini? Qualcosa? Dico, man mano che non abbiamo più gli strumenti per interpretare la realtà e per darle un senso, ricorriamo a degli strumenti brutali. Quindi a me fa comodo avere degli stereotipi e dei pregiudizi, perché attraverso quelli perlomeno riesco a sistemare le cose in modo da poterle capire. Quindi man mano che la cultura in qualche modo retrocede, man mano che la cultura non è più in grado di sostenersi, non ha più una trasmissione efficace, e qui torniamo a quello che abbiamo appena finito di dire, ovvero sia il problema del processo di socializzazione, perché noi adesso lo stiamo vedendo che la cultura non funziona bene, no? Stiamo vedendo che ci sono cose che non passano, e queste cose che non passano in linea di massima sono dovute a cosa? Sono dovute a delle pecche nel processo di socializzazione, perché il processo di socializzazione funziona finché sono dati alcuni punti cardine, finché ci sono alcune situazioni che fanno il loro corso, quello che era perlomeno prima il loro corso, ovvero sia delle famiglie stabili, delle reti di amicalità, di vicinato, dove il bambino può mettersi alla prova e constatare che quello che sa funziona, eccetera eccetera eccetera. Il momento in cui questo non accade, ma anzi al bambino vengono costantemente inviati segnali di diversità radicale dalla televisione, dal fatto che esce, dalle minacce, viene instillato costantemente un senso di paura, eccetera eccetera eccetera, lì il processo di socializzazione non sta funzionando. E quindi la trasmissione della cultura ne risente, la cultura che passa di generazione in generazione è un'altra rispetto a quella che si era trasmessa a lungo, in un modo peggiore, anche perché abbiamo oggi, tra le altre circostanze e situazioni, un altro aspetto che prima non c'era e che sono i media, no? Perché questo, ovviamente, la presa in conto di questo aspetto di cui stiamo parlando necessiterebbe una serie di misure e di coscienze legislative, perché se quanto stiamo dicendo è vero, e con questo chiudiamo, vi invito a riflettere su questo, ovvero sia che la famiglia non è un organo privato, non è un gruppo privato, bensì è un'istituzione pubblica, e noi questo lo sappiamo perché c'è il Ministero della Famiglia, c'è il diritto di famiglia, tante cose, no? Questo però che significa? Significa che l'educazione del figlio non è un problema solo dei genitori, ma un problema di tutta la società. Perché il figlio educato in modo corretto da un punto di vista di socializzazione è un cittadino affidabile e quindi si inserisce in un reticolo di aspettative e di conformazioni che permettono prevedibilità nel sociale, ed è in grado di trasmettere la sua cultura, per cui è un investimento pubblico. Questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che noi avremmo bisogno che alle famiglie venisse riconosciuto questo diritto-dovere e venisse retribuito. Quello è uno dei grandi problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi, perché tutti parlano del fatto che la televisione è vicaria e che scandalo, eccetera, eccetera, però nessuno dice che se uno non va a lavorare 8-9 ore al giorno non mangia. Allora come facciamo a essere al lavoro 8-9 ore al giorno, a stare a casa col bambino, a spiegargli come funziona la televisione, eccetera, eccetera? È un po' complicato. Quindi una politica sensata di supporto alla famiglia non è 1.000 o 2.000 euro una tantum, né dire tante belle cose su quanto sono responsabili i genitori, ma è riconoscere che la famiglia svolge un compito di importanza pubblica, non solo privata. Cioè non è un problema suo se il figlio viene su bene o meno, è anche un problema nostro. da tutti i punti di vista. Lo sapete che in Inghilterra stanno facendo esattamente questo, perché in Inghilterra sono andati avanti a baby gang ormai da 20 anni, ovvero sia di gruppi di bambini di 11, 12, 10 anni che vanno in giro, ai quali non puoi fare nulla perché hai dei problemi anche di rapporto, no? Ti senti in qualche modo adulto, come fai a picchiare selvaggiamente un bambino di 10 anni? Già è complicato pure quello, al di là del fatto che poi quelli probabilmente temenano loro, ma comunque, prescindendo da questo, il problema è un problema di polverizzazione del tessuto sociale derivante da lì, ovvero sia dal fatto che nella nuova configurazione della famiglia, dove non ci sono più i nonni, non ci sono gli zii, non ci sono tutte le varie costellazioni che rompevano tanto l'anima, perché per carità rompevano tanto l'anima, ma svolgevano un ruolo fondamentale nell'educazione, oggi ci troviamo due genitori e un figlio, grosso modo, i quali due genitori lavorano entrambi. Allora i miracoli? Difficile. Per cui la politica della famiglia non va verso le belle parole, ma va verso i fatti, ovvero sia dovrebbe porre che si riconosca questo ruolo centrale che tutte le scienze sociali riconoscono senza nessun difetto, e che venga retribuito, perché tu stai facendo una cosa che importa a tutti e io devo permetterti di farlo, perché altrimenti tu cosa fai? Ti metti il figlio lì, gli metti in mano una PlayStation, gli metti davanti una televisione piena di DVD e di videocassette e te ne vai, perché non puoi fare diversamente, sperando che non esca o che navighi su internet e incontri qualcuno che lo sta cercando, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui è evidente che buona parte dei problemi con i quali stiamo convivendo oggi deriva dalla gestione del processo di socializzazione, e soprattutto deriva dal fatto che non abbiamo ancora capito quanto è importante, perché a parole sono capaci tutti, ma i fatti che dovrebbero seguire questo discorso non ci sono. Stesso ragionamento per l'insegnamento. Abbiamo gli insegnanti peggio pagati del mondo, praticamente. Se andate a vedere le statistiche europee, l'insegnamento italiano è dei meno stimati e meno retribuiti esistenti, eppure insieme alla famiglia c'è la scuola. Quelle sono le due agenzie che dovrebbero fare in modo che le cose, bene o male, si tenessero in piedi. Nel momento in cui falliscono entrambe, è chiaro che poi che succede? Emergono altri modi di orientarsi, per cui torniamo al razzismo, torniamo al localismo, torniamo alla Lega, torniamo a tutto quello che c'era prima. La sicurezza è percezione della sicurezza in linea di massima, perché i dati bruti in linea di massima ci direbbero che noi siamo molto più tranquilli di prima, dovremmo essere più tranquilli di prima. Il problema è che il discorso mediatico invece va verso la generazione di terrore. Non so se avete visto Bowling at Columbine, un film di Michael Moore su quella famosa sparatoria in cui i due bambini fecero una strage in una scuola americana. C'era un fumetto fatto dai responsabili di quell'altro che non mi ricordo mai come si chiama, Ramsey Park, Hyde Park, non mi ricordo, che era sulla paura degli americani, ed è un fumetto che andrebbe visto da tutti, perché effettivamente ti dimostra quanto la paura sia qualcosa che è costantemente alimentata, è qualcosa che tu generi, che tiri fuori dal cilindro, come costruendo le notizie abbiamo visto, no? C'è l'extracomunitario che è l'uomo nero, c'è il cattivo, c'è questo, c'è quello, il prezzo del petrolio che lievita, ci sono gli incendi, c'è sempre l'emergenza. Non so se avete fatto caso che noi parliamo sempre d'emergenza, tutte le estati c'è l'emergenza incendi. Come funziona questa emergenza che c'è tutti gli anni? A casa mia è una cosa prevedibile, se tutti gli anni sai che come non piove più va tutto a fuoco, non è emergenza, è normale. Eppure noi usiamo sempre un vocabolario che casualmente tende a preoccuparti, sempre. Piove tanto, c'è l'emergenza acqua alta. Non c'è mai uno scienziato che non faccia una scoperta, che non faccia qualcosa che ha a che fare con un allarme, sempre. Fateci caso. Voi dite che uno ha fatto una scoperta? No, la comunità scientifica lancia l'allarme, sempre. Anche se poi a legge dice, beh, l'allarme di che? Ok, va bene, ho preso conto della cosa. Però il tono vigente dei media è un po' di allarmismo costante. Cioè, tutta la comunicazione va sempre trasformata in qualcosa che tu devi guardare, anche perché se no non cattura la tua attenzione. No? Siccome appunto si tratta di acchiappare l'attenzione della gente è come la acchiappi? Facendo... E qui dici, oddio che è?
Stavo per dirlo.
Vede? Allora tu stai costantemente a far così, e i toni ovviamente salzano. Non so se avete fatto caso che non c'è mai un testimone normale ultimamente. Sono sempre super testimoni. Sempre. Che uno si chiede, allora il testimone quello dei bei tempi che aveva visto una cosa e finiva lì, dove è finito? Non c'è più. Sono tutti super, sempre. È evidente che questo genera ansia. Unito al fatto che l'incertezza, il progresso che è andato in crisi, il mondo del lavoro che è quello che è, poi non è che non ci siano motivi, ma se tu di questi motivi parli costantemente con toni di allarmismo assoluto, alla fine cosa generi? Generi una popolazione che ha dei problemi seri e che consuma un fottio di pillole di psicofarmaci, che è quello che accade. Noi abbiamo il consumo di psicofarmaci che va del 200-300% l'anno in più, miliardi. Perché? Per forza, direi che con tutto quello che ne consegue ovviamente.
No, quella trasmissione che parla di te, che era Rai Mattina,
sì,
che
sono
da tre mesi a questa parte si è innalzato il consumo di psicofarmaci in maniera drammatica.
Ecco, allora ci dice la vostra collega e chiudiamo, che oggi la televisione alle 6 dicevano che da tre mesi a questa parte il consumo di psicofarmaci ha raggiunto un altro picco, allarmante ovviamente, perché se no non sarebbe quello il discorso. Per cui, insomma, come vi dicevo, sono dinamiche che vediamo scritte nella realtà e nella società senza nessun problema, però originano, come ho cercato di spiegarvi, in linea di massima, anche, ovviamente perché non voglio dirvi che sia la sola chiave di lettura perché sarebbe assurdo, ma comunque derivano anche molto da tutte le dinamiche connesse alla socializzazione, che sono sia da un certo punto di vista di difetti della socializzazione oggi, sia di assunti metafisici, direi, della socializzazione stessa, ovvero sia dal fatto che la cultura implicita in qualche misura funziona finché noi riteniamo che sia comune a tutti. Nel momento in cui siamo forzati a accorgerci che questo non è vero, ci sono in noi una serie di reazioni, anche non mediate razionalmente, di rabbia, di repressione, di frustrazione, che generano lo scontro con l'altro. Quindi l'altro in larga parte è anche altro, con la A maiuscola, come dicevamo, perché smentisce i nostri assunti su noi stessi, con la sua semplice esistenza, col fatto che non faccia quello che facciamo noi. Cioè, previsioni per il futuro, ma il risparmio, perché ultimamente ne ho broccate un po' troppe facendo finta di niente, però certo che non è un bel periodo, questo è poco ma sicuro. Non è un bel periodo, ma oddio, c'è di buono che da un certo punto di vista gli ideali per i quali morire si sono molto sfumati, per cui parliamo tanto ma poi a stringere non... per cui è più probabile, come diceva Thomas Eliot, che dice che tutto finì non in un clamore ma in un mugolio, più o meno.